La volta scorsa ci eravamo lasciati parlando della spedizione dell'ottobre del 52 di De Martino in quel giro abbastanza intenso, no, non lunghissimo perché insomma, è stato un mese, ma intenso in tanti paesi della Basilicata, che diciamo è stato importante nella sua biografia perché ha sperimentato un metodo, ha acquisito molti materiali e diciamo nel suo decennio di indagini in Basilicata è stata diciamo una delle due spedizioni più importanti. L'altra sarà quella del 57, ma insomma questa qui, che poi diciamo gli darà poi lo spunto per completare finalmente e produrre il secondo libro, quello che ci riguarda noi quest'anno, su De Maggio. Ma questa spedizione appunto dell'ottobre del 52 è non a caso scelta da Angelini come diciamo, elemento di punto di riferimento per sviluppare il discorso di come del rapporto fra la ricerca sul campo di De Martino e la sua scrittura monografica, la produzione dei libri per cui è poi diventato noto, perché appunto è stata un'esperienza probante e ricca da diversi punti di vista. Dicevamo la volta scorsa che complessivamente De Martino aveva progettato e organizzato questa spedizione rifacendosi un po' ad alcune indicazioni metodologiche di Arnold van Gennep, scritto Gennep. La nozione di riti di passaggio e lo schema complessivo dalla culla alla bara, per cui appunto i riti di passaggio marcano i passaggi di condizione, di stato, durante la vita delle persone, da quando nascono a quando muoiono. Era uno schema generalissimo, era uno schema diciamo usato anche per accreditarsi al resto del mondo e per far capire che cosa stava andando a fare, anche se in realtà lui era, sono proprio gli anni in cui sta elaborando in relazione a finalmente al rapporto con una ricerca empirica il bagaglio teorico che aveva tirato fuori il naturalismo e storicismo nell'etnologia e mondo magico, e diciamo qui è il passaggio fondamentale della sua vita di questo decennio, quando mette alla prova sul campo e nel sud d'Italia questa serie di nozioni, di intuizioni che aveva formulato sulla base di letture e riguardanti paesi lontani. Dunque, questi schemi van Genneppiani, dalla culla alla bara e riti di passaggio, in realtà nell'economia del suo discorso poi vengono, insomma, fungono da contenitore, ma i contenuti che ci mette sono suoi, sia da un punto di vista teorico, sia poi ovviamente dal punto di vista pratico, empirico, di quello che viene trovando. A proposito della stessa nozione appunto di rito di passaggio, per De Martino, per esempio, abbiamo detto i passaggi nella vita delle persone: nascita, infanzia, giovinezza, fidanzamento, matrimonio, morte, tutte le età della vita che sono segnate in qualche modo vengono sottolineate con istituzioni, attività ben precise. C'erano l'antropologia classica funzionalista degli anni 20 che studiava le società tradizionali africane, per esempio trovava società organizzate per classi d'età. In una classe di età non è che ci stanno le persone, tutti quelli che hanno 7 anni, è ampia. però per passare da una classe all'altra c'erano delle formalizzazioni. Per noi la scolarizzazione è una grande sistemazione per classi d'età. Uno dice i bambini delle elementari, c'è una bella differenza fra un 5-6enne e un decenne, sono tutti bambini delle elementari. Poi noi abbiamo il rito di passaggio che ci serve veramente in termini pratici alla verifica delle conoscenze, ma l'esame per passare dalle elementari alle medie è anche un rito di passaggio. I bambini delle medie, pure questi, da 10 a 13 anni si cambia parecchio, però ancora si possono chiamare bambini e sono tutti medie. Al liceo diventa insultante chiamare bambini, anche se la differenza fra un 13enne e un 14enne può essere sottile, molto minore di quella tra un 14enne e un 18enne. Quindi, diciamo, queste grandi partizioni e cose che per noi sono assolutamente pratiche, di scopo pratico, l'esame di terzo liceo, di quinto liceo, serve a passare, eccetera, eccetera. Ma quanto poi nelle generazioni si racconta il sogno ricorrente, non ho fatto l'esame, i vostri genitori soprattutto, cioè ai tempi precedenti in cui l'esame era parecchio impegnativo, era proprio una specie di scoglio che uno, superato quello, diventava un'altra cosa. Quindi, diciamo, il concetto di rito di passaggio non è assolutamente solo una faccenda che riguarda posti lontani e magari tempi passati. Ma De Martino, già a proposito di questa nozione, per esempio, ne vuol dare un'accezione non sociologica, per esempio, dice Angelini, giustamente sottolinea come per De Martino non si trattasse di passaggio come uno spostamento da una condizione a un'altra, ma come una forma di divenire storico. La teoria dei riti di passaggio, è De Martino che parla, mi sembra che avevamo chiuso con questa citazione la volta scorsa, la teoria dei riti di passaggio che si articolerebbero nelle tre fasi dei riti preliminari, liminari e postliminari, cioè precedenti a una determinata condizione che si andrà ad acquisire, liminari pertinenti alla condizione nuova, postliminari che sanciscono l'ingresso nella condizione nuova e quindi il nuovo status, mi sembra fondamentale per illustrare il grande tema storico della non integrazione della persona nella storia. Persona e storia sono temi suoi, il rapporto tra persona e storia sono temi squisitamente suoi. E i riti di passaggio, un nome noto, accettato, accreditato, ufficiale, gli serve per far centrare questa cosa sua. Il passaggio è appunto un termine che designa, sempre De Martino che parla, il tratto caratteristico del divenire storico, l'essere che non è più e che passa ad altro essere. Anche questo passare, che fu star nel nome riti di passaggio, ma De Martino usa questo verbo in modo tutto suo, per esempio in tutta la grande opera che scriverà a partire dal materiale lucano, Morte e pianto rituale, col fatto che il morto passa, che il dolore va fatto passare, eccetera, ci inserisce una serie di cose sue. Quindi anche il semplice passare, che infatti nel testo de Martignano è messo tra virgolette, si può caricare di significati suoi, squisitamente suoi, originali. Passa ad altro essere, ed il fatto che si passa da uno stato o condizione all'altro significa semplicemente che non si accetta, non si sopporta, perché angoscia, e torneremo sul concetto di angoscia, la continuità graduale del passare. E perciò il passare è soppresso, mercé un'azione di passaggio che non è storica ma metastorica, sacra, archetipicamente fissata e iteratasi sempre allo stesso modo secondo una sequenza immutabile di atti particolari. Rapporto con la storia, appunto, tema squisitamente suo, che è una conquista nella storia dell'umanità, la storia, l'esserci nella storia. Non è una cosa che semplicemente succede perché il tempo passa e dopo aprile viene maggio e dopo maggio viene giugno e così via. Quello che succede nella semplice susseguirsi di eventi può essere fonte di angoscia, appunto, di crisi, che non è affrontabile se non si hanno strumenti culturali forti e a disposizione non solo dei gruppi ma dei singoli individui. Questa condizione di, diciamo, debolezza è una caratterizzazione delle società etnologiche e degli strati subalterni delle società avanzate, dice De Martino. Parla, l'abbiamo accennato già la volta scorsa, di miseria culturale come associazione di miseria economica e miseria psicologica, situazioni cioè di debolezza, appunto, alle quali si deve far fronte e si riesce a far fronte con istituzioni accettate dalla comunità, con pratiche note alla comunità, per cui non è più il singolo individuo a dover affrontare l'eventuale stato di crisi che si instaura e che si produce nel susseguirsi degli avvenimenti, ma ci si affida a qualcosa che tutti sanno come si fa e che si è sempre fatto. L'aspetto rituale, appunto, è questo, cioè una ripetizione, questo che qui dice metastorica, sacra, archetipicamente fissata e iteratasi sempre allo stesso modo. Il rito è quella cosa che si riconosce perché è sempre uguale a se stesso. E il fatto che sia sempre uguale a se stesso è una forma di garanzia, è una salvezza. Io già so che cosa succede, già so che va come va a finire bene, mi ci posso affidare, ed è una specie di valvola di sfogo, di ancora di salvezza, è una forma di garanzia, appunto. Le pratiche magiche, per esempio, servono a questo. Come dirà nel corso di una trasmissione radiofonica, qui è Angelini che parla, come dirà nel corso della trasmissione radiofonica, il tema unitario del ciclo lucano, dalla culla alla bara, è la magia, cioè un sistema di garanzie e di compensi per rendere sopportabile una storia che angoscia. Un sistema di garanzie e di compensi, un patrimonio noto, fissato, noto alla comunità. Ci sono degli operatori addetti al funzionamento e alla messa in opera di questo patrimonio e la comunità ci si può affidare, i singoli che la compongono e la comunità nel suo complesso. Qui appunto c'è il tema ricorrente nel lavoro di De Martino del rapporto col tempo e con la storia, affrontarlo, starci dentro, far ricorso a procedure metastoriche, ed è quindi anche ricorrente nel caso di De Martino confrontarsi con autori anche molto diversi da lui che si sono posti questo problema. E uno di questi autori che ricorre, diciamo, nell'opera di De Martino come interlocutore vicino lontano è Mircea Eliade, che lui stesso ha tradotto, fatto conoscere in Italia, da cui lo dividono molte cose, ma di cui apprezza la capacità, appunto, di confrontarsi con alcuni temi che viceversa non sono spesso all'attenzione per esempio degli storici delle religioni in Italia. Eliade aveva pubblicato da non molto un'opera famosa in cui si parlava del tempo ciclico, dell'eterno, il titolo era L'Eterno Ritorno, e questa concezione del tempo come appunto ciclico che ritorna sempre su se stesso, che caratterizzerebbe le società etnologiche. E nella versione di Eliade si presenta come una specie di rifiuto della storia. Questa, per esempio, è una cosa che De Martino non accetta, cioè gli interessa questa sottolineatura, questo confronto, tutto il materiale che Eliade tira fuori col quale si confronta, ma non è un rifiuto della storia quello che De Martino vede in opera quando vede in opera la magia, quando vede in opera i riti del tarantismo, quando vede in opera la lamentazione funebre. È una abolizione temporanea, dice Angelini, del divenire storico nei momenti in cui si prospetta insostenibile, non un granitico rifiuto della storia, ma una commovente quanto astuta strategia per aggirarla. Astuta perché, come De Martino dirà altre volte, in realtà è sempre la storia che vince, cioè si può mettere tra parentesi, ci se ne può tirar fuori, mettersi di lato, nascondersi, ma non si riesce ad affrontarla. Per affrontarla ci vuole altro, ci vuole ciò che sa fare l'alta cultura, quella che lui, abbiamo detto varie volte, chiama l'alta cultura e di cui fa parte. Si tratterà, qui è De Martino che parla, si tratterà di sistemare in questo corso storico complessivo il valore e la funzione della magia, che è anch'essa, come ho cercato di mostrare nel mondo magico, salvezza della presenza, ma non già dalla storia, sebbene nella storia, onde attraverso la magia e i suoi istituti la presenza che non si mantiene davanti al divenire storico cerca di esserci in qualche modo in esso, secondo i tempi e i modi di un dramma esistenziale caratteristico. Questo è il punto, non con Eliade rifiuto della storia e estraneità rispetto alla storia, ma difficoltà di esserci nella storia, volontà di esserci, e quindi si trovano dei trucchi veramente per fare come se, questa è una classica espressione di De Martino e Signorelli, quando spero dalla volta prossima, diciamo, possiamo cominciare a occuparci del libro della Signorelli, è una cosa sulla quale le piace ritornare. Stanno nella storia come se non ci stessero. È un fare come se non. Si sa benissimo che mio marito è morto. Lo so benissimo che mio marito è morto. Ma l'unica fonte di sostentamento mia e dei miei 4, 5, 6 bambini, che sia morta, che non ci sia più, io non ce la faccio ad affrontare questa situazione da sola, a subire il mio dolore per quanto lo devo subire e poi vedere che cosa riesco a fare. Io ho bisogno dell'intervento della comunità, di affidarmi a un complesso mitico rituale, nella fattispecie della lamentazione funebre piuttosto squisitamente rituale, che mi garantisce, e come per un breve periodo di tempo mi mette tra parentesi ciò che è veramente successo, come se non fosse successo. vengono le lamentatrici, fanno per giorni quello che devono fare insieme a me. Io sono sostenuta in questo contesto, in questo procedimento, e pian pianino riuscirò poi a riprendere anche la mia vita, ma da sola non ce la faccio. Ma è, diciamo, per questo non è un trucco che non cambia la storia, nella fattispecie di una morte non la può, non la potrebbe cambiare naturalmente, comunque, ma in ogni caso non riesco neanche da sola a riavviare la mia esistenza e la mia integrità di persona, ho bisogno di un aiuto. Ma la prospettiva non è quella di rifiutare la storia. I due articoli che abbiamo menzionato un paio di volte fa, Note Lucane e Note di Viaggio, che De Martino scrive in questo periodo, Note Lucane che ha già scritto subito dopo i primi soggiorni a Tricarico, con un taglio, abbiamo detto, più politico, diciamo, più direttamente politico, e Note di Viaggio che scriverà subito dopo questo soggiorno in Lucania dell'ottobre del 52, con un taglio più squisitamente scientifico. Ma sono accomunati, diciamo, dal lato suo De Martino, dalla continua messa in discussione di lui che osserva e fa un sacco di osservazioni autocritiche, ma soprattutto con la continua sottolineatura di loro che sono osservati, della volontà di stare nella storia di loro che sono osservati. Nel primo scritto, Note Lucane, soprattutto volto in chiave politica, questo volerci essere nella storia, e quindi sono gli incontri alla Camera del Lavoro, sono i contadini socialisti, sono la canta dell'Arabata, la contestazione esplicita dello stato di cose presenti, fino alla sua proiezione, appunto, politica nel senso anche stretto, cioè partitica, l'elezione di Scodellaro sindaco socialista del paese, eccetera. Ma la, diciamo, la tessitura narrativa del saggio di De Martino fa spesso spazio, me l'ho preparato un paio di volte fa, tutti dei passi da leggere, poi non c'è stato tempo, in cui sottolinea esattamente questo, il volersi manifestare, il volersi esserci appunto dalle espressioni che poi successivamente chiamerà di folklore progressivo, cioè di espressioni artistiche più o meno sofisticate di contenuto contestativo, al puro e semplice diciamo interagire con lui. L'articolo si apriva con la descrizione del quartiere della Rabata, che era il quartiere più povero di Tricarico, messo malissimo, le fogne che scolano dall'alto, l'equivalente dei sassi dove vivono insieme uomini, bestie, bambini, eccetera, la difficoltà del tirare avanti, la quantità di debiti che sommerge, eccetera, eccetera, eppure la gente che esce da questi tuguri e gli tira la manica dicendo racconta, parla di noi, eccetera. E quando fanno le poesie, quando si divertono e bevono insieme e lo vedono contento insieme a loro, e viene fuori il canto della Rabata, eccetera, gli dicono: vedi, professore, che noi non siamo solo i cafoni ignoranti. Quando rivendicano noi siamo mamma da bellezza, è una, diciamo, espressione di consapevolezza che chiama il testimone a testimoniare. Il professore, compagno intellettuale che viene da Roma, torni, scriva e racconti di loro perché stiano nella storia anche attraverso le sue parole. È la versione che dà De Martino della interazione fra lui e i rabatani di Tricarico del 50. La stessa, diciamo, chiave usa, anche se in termini più scientifici e meno politici, nel saggio del 53, note di viaggio, in cui appunto racconta bene o male tutti tutti in estrema sintesi, naturalmente, con dei flash, con delle immagini di vita vissuta, tutti i temi che ha trovato in questo soggiorno dell'ottobre del 52, ma sempre appunto sottolineandone, cioè non sempre, ma insomma costantemente sottolineandone lungo tutto il filo della scrittura, il valore della volontà di essere nella storia anche usando trucchi, mezzucci, escamotage da parte dei contadini lucani. Certo. Non ho capito.
Di Martino non parla mai dell'aspetto vincolante e rituale.
Cioè, vincolante in che senso?
Che magari appunto questa cosa di rispondere la mia metà storica, ha detto lei, a un processo storico, magari cioè, non permette appunto magari la situazione locale di concentrarsi su uno sviluppo.
Certo. E certo, no, lo dice come, ma credevo di averlo detto anch'io, e quindi grazie della domanda, perché evidentemente il messaggio non è passato. Quando dico che De Martino accenna da qualche parte, sta qui per qualche, lo cita anche Angelini, che comunque è la storia che vince e che questi sono degli astuti e patetici nei confronti dei quali l'etnologo ha simpatia ma consapevolezza della loro scarsa efficacia reale, questo lui lo sottolinea ben spesso. Ma quando uno dice ceti subalterni, dice esattamente questo, cioè persone, gruppi, ceti che subiscono la vita, che è etero diretta, etero determinata, che non è determinata dalle divinità. Questo può essere un racconto che si fa variamente, ma il fatto che i contadini dell'Arabata siano poveri e sommersi di debiti non deriva da qualche maledizione divina, ma deriva dai rapporti sociali, dalle condizioni sociali in cui versano le campagne lucane. Il fatto di quella, appunto, la formula della miseria culturale, che è fatta di miseria economica e di miseria psicologica, disegna una situazione di sostanziale impotenza. Cioè, quello che diceva lei, il punto è che questo è ciò che c'è e quello è. Così, questa è la vita. Ci si aiuta ad andare avanti anche facendo, nei momenti di crisi naturalmente, anche facendo ricorso a queste uscite temporanee dalla storia, a queste messe tra parentesi temporanee della storia, perché per il resto della vita si va avanti, come racconta tanto efficacemente anche Carlo Levi nel Cristo si è fermato eboli, semplicemente cercando di fare il meglio possibile quel poco che si riesce a fare stante le condizioni dei rapporti di forza generali dal punto di vista della riproduzione della vita. Questo è un comportamento razionale e, c'era una formula, adesso mi sfugge, De Martino, che denota questo. Quando la crisi scuote o colpisce o abbatte, si recede dal piano della razionalità e si esce dalla storia e si fa ricorso a un repertorio di comportamenti appunto ritualizzati, che sono bloccanti, assolutamente sì, ma appunto è la situazione, è il corrispettivo culturale di una condizione sociale deprivata, miseria economica, miseria psicologica, messo insieme miseria culturale. De Martino vorrebbe cambiare queste cose. I rabbatani progressivi vogliono cambiare queste cose, però è dura, cioè ci si deve lavorare per cambiare queste cose, finché non cambiano, così va la faccenda. E lei voleva dire un'altra cosa? Un'altra cosa che avevo accennato volte fa e poi non ho sviluppato era, sul piano del metodo, la nozione di storicizzazione, storicizzare. Storicizzare è quello che fa De Martino e l'alta cultura. L'angoscia della storia è la condizione, qui è comparsa la parola angoscia nei casi che abbiamo letto, la nozione di angoscia della storia esce in questo periodo per De Martino. L'angoscia della storia è la condizione che vivono i subalterni. Sono due situazioni diverse e non comparabili. Tutto il grande, diciamo, problema, programma, vita e ricchezza di vita di De Martino è che lui vuole tenere i piedi in due scarpe. Lui è parte rappresentante dell'alta cultura, capace di storicizzare, e vuole che a questo arrivino anche coloro che sono oggetto della sua storicizzazione, ma che finché non ci arrivano sono in una condizione viceversa di subalternità, che è fatta anche di angoscia della storia, cioè di chi la storia la subisce, e la subisce normalmente per le condizioni di vita e di lavoro misere che ha, e alcune volte in situazioni di crisi particolari, ma piuttosto frequenti, la subisce talmente tanto da doversene in qualche modo nascondere rispetto alla storia. Questa cosa del noi dobbiamo storicizzare, De Martino la tira fuori appunto nell'articolo, no, tira fuori, cioè la sottolinea in particolare nell'articolo del 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno, quando appunto fa tutta una trattazione mettendo insieme le classi subalterne dei paesi occidentali e i popoli dei paesi coloniali, che insieme sono il mondo popolare subalterno, che stanno irrompendo nella storia, che vogliono entrare nella storia appunto, ma lo fanno nelle condizioni di cui sono capaci, con gli strumenti di cui sono capaci, con le modalità di cui sono capaci. E De Martino parla di imbarbarimento, cioè se la situazione è quella della miseria culturale, con quali strumenti raffinati, sofisticati e di lungimirante progettualità vuoi che questo mondo popolare subalterno entri nella storia? Non ce l'ha questa sofisticazione. La grande novità, che è anche teorica, come abbiamo detto tante volte, del De Martino post bellico, post 44-45, cioè post elaborazione del mondo magico, è il marxismo, è il riconoscimento della rivoluzione vittoriosa in Russia, in Unione Sovietica, dunque dove una volta nella storia il mondo popolare subalterno è riuscito a vincere e quindi a rovesciare la condizione di subalternità che prima lo affliggeva. E De Martino questo acquisisce anche come parte del suo proprio programma di vita e scientifico, per cui lui, come dirà appunto nei passaggi che ho citato già varie volte del 53, io che come un compagno entravo nelle case dei contadini a cercare umane dimenticate storie. Questo era un grande cambiamento per me, perché non ero solo più l'etnologo come gli altri etnologi che aveva criticato il naturalismo, il storicismo, eccetera, gli etnologi colonialisti, che vanno e studiano questi oggetti di studio come studiassero farfalle o altro, ma io che vedo insieme quanto loro sono, diciamo, privi di strumenti di autogoverno e di governo in generale, e di strumenti culturali, e dunque sono un oggetto di studio per me, e quanto io viceversa voglio che questi strumenti vengano acquisiti e che insieme cambiamo io e loro, io che li osservo e loro che sono osservati, cambiamo le condizioni in cui tutti e due viviamo. Questa è una differenza di status che diciamo che per De Martino sta lì. È come la faccenda un po' dell'etnocentrismo critico di cui abbiamo parlato volte fa. Per lui ci sono dei dati di fatto, altri non la pensano così, per lui ci sono dei dati di fatto e non si può fare finta che non ci siano. Averne coscienza è il primo passo per cambiare la situazione, cioè l'obiettivo è cambiare la situazione, cambiare questa disparità, cambiare questa differenza di status, ma intanto c'è, e quindi io lo devo sapere che c'è, e spetta, diceva in quell'articolo del 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno, spetta all'alta cultura il compito di storicizzare queste spinte all'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, facendo uso di pietà storica, che è un termine proprio, diciamo, borghese, senza dubbio, facendo uso di pietà storica, e cioè in qualche modo guardando io per due, loro che non hanno gli strumenti per guardare e guardare il mondo con piena cognizione di causa, io ce li ho, faccio questo servizio per due, cercando di dare il più possibile strumenti affinché tutti acquisiscano questi strumenti e non ci sia più bisogno dell'intellettuale che va a spiegare le cose, come non ci dovrà più essere bisogno di chiamare i musici per guarire dal tarantismo, perché non mi sentirò più tarantata, perché non ci sarà più bisogno della lamentazione rituale, quando mi muore il marito non mi casca il mondo addosso, perché non sarò più così povera che non so più come mandare avanti 4 figli e me stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè voglio che le situazioni cambino, ma finché non cambiano non posso sfuggire al mio compito dell'alta cultura di storicizzare, cioè di comprendere, di capire il posto nella storia di tutti i vari fenomeni con i quali mi confronto, anche perché era una conseguenza, diciamo, del passaggio in cui parlava di questo storicizzare nel 49, anche perché in questa irruzione ci sono del mondo popolare subalterno nella storia, e in questa, diciamo, rigurgito di primitivo ci sono forze poderose che, se non le governiamo noi, le governano altri, e il riferimento era sempre a quella frase che disse poi dopo quando Hitler sciamanizzava l'Europa, e cioè il nazismo per andare al potere, che non era una tribù di primitivi tedeschi. I tedeschi non erano primitivi proprio per niente, era nel cuore il meglio della produzione culturale occidentale europea, e ciò non di meno va Hitler, che era un fenomeno socio-culturale, c'era stata la Repubblica di Weimar, c'era stata la fine della guerra, tanto quanto il nostro Mussolini, c'erano le forze economiche e sociali dominanti che hanno trovato utile mettere al comando, favorire, non sfavorire, eccetera, questo tipo di regimi. Quindi è una cosa assolutamente concreta e sociologicamente e politicamente studiabile, ma i contenuti ideologici del nazismo come del fascismo fanno appello, fanno riferimento e si poggiano a una serie di componenti che sono anche proprie del mondo popolare subalterno, e non è un caso che vengono quindi voltate in senso regressivo, in senso disegualitario, mentre noi, dice De Martino, vogliamo fare l'opposto, e non è un caso che questi regimi, un largo consenso, riuscirono a costruirlo. Cioè non è che Hitler e Mussolini hanno comandato contro la volontà dei tedeschi e degli italiani, per lungo tempo hanno ottenuto un consenso tutt'altro che unanime, ma un grande consenso anche. Quindi la capacità di egemonia di queste forze di costruire, anche prendendo pezzi di ideologie e di elementi culturali, appunto, ai quali faceva riferimento De Martino parlando dell'irruzione del mondo popolare subalterno nella storia, se li sono presi loro. Quindi storicizzare da parte nostra, dice De Martino, serve anche a disinnescare questo tipo di pericoli e a togliere questo tipo di armi a quel tipo di malefici sciamani. Diceva?
No, mi stavo chiedendo se per De Martino, cioè se De Martino intendesse col fatto che i ceri subalterni sono possono solo subire la storia, giusto?
Vado avanti e poi.
E quindi, ad esempio, attraverso una contestazione loro dimostrano una volontà di essere nella storia. Per De Martino questi sono solo, possono solo essere tentativi. Non sono visti come una dimostrazione attiva.
Appunto, c'è un tentativo che è andato bene in Unione Sovietica. La importanza strategica, addirittura ne farà un passaggio appunto teorico nella fine del mondo, e lo troviamo raccontato da Angelini, perché parla della nozione di tempo di De Martino nella fine del mondo. Tanto quanto nel cristianesimo De Martino giudicava particolarmente felice la costruzione culturale del cristianesimo, felice nel senso di efficace, ricca, sofisticata e non a caso così capace di espansione, perché ha trovato questa cosa del Messia che a un certo punto nel mezzo della storia si presenta e fa da ricominciamento, e con la sua vita e soprattutto la sua morte e resurrezione fornirà il modello di quello che la Chiesa con il tempo liturgico innescherà, ma questo poi ci ritorniamo, l'equivalente dell'importanza di perno della figura di Cristo per il cristianesimo. Per De Martino la rivoluzione russa ce l'ha nella sua idea di tempo etico, che è il tempo interamente umano, quello dove gli umani fanno le cose, la formula che abbiamo già citato varie volte, i beni culturali e i valori culturali di derivazione e destinazione interamente umana, cioè gli esseri umani che fanno la storia senza bisogno di ricorso alla meta storia. La rivoluzione russa dimostra che è possibile. Quindi, se l'hanno fatto loro, lo possiamo fare tutti. Finché non si vince, sono tutti tentativi. Ma nella misura in cui esiste una teoria unificante, che era il marxismo, nella misura in cui esiste un grande movimento, diciamo, governato, aiutato, diretto da grandi partiti di massa che erano allora attivi in tutto l'Occidente e in Italia in primis, il Partito Socialista, il Partito Comunista, i sindacati, nella misura in cui c'è questo quadro di riferimento, i singoli tentativi hanno una maggiore possibilità di non restare più tali e di fare passi avanti che poi si mantengono come tali e cambiano almeno in parte la situazione. Quindi categorialmente la subalternità si configura come un subire. Sub sta sotto, subisce. Tutta la questione è rovesciare la subalternità da quel che è nel suo contrario. Gramsci usava formule articolate, egemonia e dominio fra loro distinte. È un lavoro lungo, ma finché non hai prospettive è destinato a rimanere una serie di tentativi, punto. Per cui ad Aliano e l'Aliano di Carlo Levi 1935, fascismo dominante, si ricorre alla strega o allo stregone bianco piovuto da Torino, Carlo Levi medesimo, per farsi aiutare quando c'è bisogno. E si va avanti così, senza prospettive. Nella Tricarico di Rocco Scotellaro si fanno cose assolutamente analoghe a quelle di Aliano di 10 anni prima, ma in più c'è un senso di comunità, di fratellanza, e che produce risultati concreti. Metto uno dei miei sindaco, per cui il quadro, diciamo, ha delle prospettive. La grande funzione di alta cultura che De Martino assegna alla religione colta come il cristianesimo è quello di sapere dischiudere prospettive ampie alla vita delle persone, molto più di quanto non sia quella che lui caratterizza sempre come angusta, bassa magia cerimoniale con la tecnica dello scongiuro, eccetera, eccetera. Ma ciò non di meno, per quanto le prospettive siano ampie, da un punto di vista etico, culturale, eccetera, sempre una prospettiva religiosa è, cioè che in qualche modo rimanda un fuori della storia la realizzazione di quello che è veramente bene per l'umanità. De Martino vuole, e appunto un'ispirazione laica nella sua fattispecie anche marxista, ma comunque laica, vuole che tutto questo si realizzi su questa terra senza bisogno di far ricorso a valori metastorici, facendo ricorso a valori ma non metastorici, interamente storici e umani. Quindi sono tentativi finché sono tentativi. Se già c'è un quadro di riferimento che dà un programma verso cui tendere, diventano tentativi con un obiettivo. La storia ha dimostrato, dice De Martino, che almeno in un posto la faccenda ha funzionato e quindi può funzionare ovunque. Non so se era quello che voleva chiedere.
Sì, no, chiedo se considerava questa cosa genericamente o... No.
I tentativi che portano a prendere l'obiettivo sono al di fuori della metà storica, comunque, non è che non rientra...
Al di fuori?
Del concetto di metà storica.
Di metà storica, certo, è storia. La differenza fra metà storia...
Non metà storia, pietà storica.
Pietà. Lì è un ingrediente, cioè pietà storica la può esercitare, la deve esercitare. De Martino si sente e si presenta come un rappresentante dell'alta cultura, quindi lui fa uso di pietà storica e in più ci aggiunge un programma di riscatto di carattere generale. Altri possono e fanno e facciano uso solo di pietà storica. C'è chi non fa manco quello, per esempio appunto sul piano politico ed etico De Martino è durissimo con Croce quando parla di umanità che è tale solo da un punto di vista zoologico. Lì non c'è nemmeno pietà storica, c'è una forma di razzismo culturale in un certo senso. Croce non era cattivo, Croce era quello che comincia come autore studiando la poesia popolare che si faceva e tutte i canti popolari che si faceva raccontare dalla domestica di casa, cioè, però come visione generale della storia considerava che la storia la fanno i colti e non gli altri, quindi in quel caso De Martino per esempio accusa Croce anche di non esercitare pietà storica. La pietà storica è una cosa che è un ingrediente che non esaurisce la cosa, che è necessario perché comunque è il primo passo per sentirsi in una dimensione comune, però non esaurisce la faccenda. I tentativi che poi debbono andare a buon fine, possibilmente secondo un progetto realistico, razionale e condiviso, vanno oltre.
Allora, noi abbiamo detto, quindi, in sostanza, che le comunità sono
Occasionalmente?
Occasionalmente, come se non fosse una storia, cioè rispetto, diciamo,
quando c'è bisogno me ne tiro fuori, cioè succede qualcosa di brutto, sì. Io spengo la luce,
sì.
Poi la riaccendo però. No, è tentativo rivoluzionario inconsapevole, questo mi sentirei di escluderlo perché sono strade alternative, cioè con la metastoria non si arriva alla storia, non si arriva a farsi autori di storia e a rendersi autonomi e non più subalterni. Quindi quella è zavorra, cose di cui liberarsi. Ce la teniamo finché non se ne può fare a meno ed esercitiamo pietà storica, per cui non diciamo mi fai schifo perché fai i riti, sono con te fratello e sorella anche se fai i riti, però con i riti non andiamo da nessuna parte, ce li teniamo belli cari e ognuno poi si fa i suoi. Cioè De Martino usa una nozione che credo sia di derivazione crociana, ma non ho mai indagato veramente. L'elementarmente umano è un alcunché che l'umanità condivide per il semplice fatto di essere umanità. Quindi, tanto quanto il rischio di non esserci ce l'ha anche il grande intellettuale quando gliene capita qualcuna di grave, il rischio di essere sommerso dal rigurgito del primitivo ce l'ha la migliore cultura europea quando le cose buttano male, 1933 Germania, non c'è nulla di mai garantito, anzi il tempo etico a cui lui tende come obiettivo finale è il massimo dell'assenza di garanzie, cioè sei proprio senza, perché bene o male se credi in un Dio, insomma, una garanzia a cui far ricorso ce l'hai sempre. Se cerchi di fare a meno vivi ancora di più secondo valori, perché devono essere valori così forti che ti fanno fare a meno del ricorso alla metastoria. Però la vera storia umana deve fare a meno della metastoria. Distrazione o autoanalisi, non so, lei distrazione lo usa in senso corrente o in qualche senso tecnico?
No,
corrente? No, distrazione non direi, nel senso che tutto questo è cultura, e la mossa originaria di De Martino nel distaccarsi dalla sua tradizione di provenienza e fa naturalismo e storicismo e l'etnologia per dire lo storicismo deve invadere il campo dell'etnologia è, o come ho sottolineato tante volte, Primitive Culture, che era il titolo del libro di Taylor 1871, che è un ossimoro, cultura primitiva. Queste distrazioni non sono distrazioni ma sono cultura, cioè sono dei complessi mitico-rituali molto sofisticati, molto articolati, in cui per esempio gli operatori specializzati come gli sciamani sono delle figure di grande spessore da tanti punti di vista, quindi è un qualche cosa di solido, strutturato, talmente importante che è giusto che sia oggetto di studio specifico, specialistico e di interlocuzione intellettuale. Autoanalisi direi che richiederebbe quel tipo di consapevolezza e di autoconsapevolezza che è appunto l'obiettivo a cui tendere e che non può essere riconosciuta nel mondo popolare subalterno.
Ma quindi, come dire, la ragione del magismo, del tarantismo,
è fare quello che posso. Cioè, non so quanto sia pedagogico inventarsi sempre degli esempi per pensare di essere più chiaro, però non so, è un mio modus operandi in realtà. Adesso non mi viene un esempio, ma se io devo aggiustare una cosa e non ho l'utensile adatto, qualcosa vado in giro per casa cercando e cerco di fare il meglio possibile, poi mi procurerò l'utensile adatto, se non sono così fortunato a riuscire ad aggiustare la cosa lo stesso, poi mi andrò a cercare l'utensile adatto o alla peggio chiamo il tecnico e lui che arriva con la cassetta e gli attrezzi c'ha tutto e risolve il problema. Faccio con quello che posso, per cui c'è una gerarchia, e anche questa è cosa che appunto abbiamo messo a confronto prospettive diverse, di Strauss, De Martino, eccetera. C'è una gerarchia di capacità, di elaborazione e anche di produzione di valori in cui De Martino situa al sommo di questa gerarchia la cultura occidentale moderna, che è quella che ha sviluppato le tecniche di riflessione più sofisticate, più avanzate, che non a caso è quella che si è inventata l'etnologia, cioè il confronto con l'altro, e non è successo il viceversa. C'è questa gerarchia, e quindi chi non sta ai vertici della gerarchia si arrangia con quel che può per fare fronte agli stessi problemi. I problemi dell'umanità sono uguali per tutti, solo che i mezzi per farvi fronte, c'è chi ce li ha migliori e chi ce li ha meno buoni. Il mondo popolare subalterno ce li ha meno buoni e si arrangia. Lode al mondo popolare subalterno che invece di soccombere continua a esistere. E appena può e vede un barlume, ci si attacca e dice vado avanti, vado oltre. Questo è essere umani. Lei mi fa fare una cosa che proprio si chiama saltare di palo in frasca, e poteva essere la fine, la conclusione proprio di tutta la lezione di oggi se ci fosse arrivato. L'ultimo pezzetto del libro La fine del mondo, quello postumo edito da Clara Gallini, che era il progetto a cui lui stava lavorando, proprio l'ultimo pezzettino c'ha una frase che adesso leggo velocemente e non si capirà niente, e poi la rileggo più lentamente, che è esattamente il nome di ciò di cui stavo parlando adesso rispondendo a lei, perciò mi viene in mente. L'etos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, il rischio della caduta di quest'etos, la tensione fra compito del trascendimento e minaccia del movimento di opposto segno verso l'annientamento. Due punti. In questo dramma sta l'umano. Cioè, dopo un po' uno lo capisce che cosa vuole dire. In questo dramma sta l'umano. L'umano mio, del subalterno, dello sciamano, del rivoluzionario russo vittorioso, del colonialista oppressore, di Benedetto Croce e anche di Adolf Hitler. In un certo senso siamo tutti sulla stessa barca, però le direzioni che si prendono, che si vuole far prendere alla barca, sono diverse, e i mezzi per farci arrivare la barca in una o in un'altra direzione sono diversi. L'etos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, sono tre pezzi. L'etos trascendentale è una cosa, del trascendimento della vita è un altro, nella valorizzazione intersoggettiva è un altro. De Martino dice che l'umano in tutto ciò sta l'umano, è tale perché c'ha questa spinta, ethos, ad andare oltre ciò che si trova di dato intorno a sé. Andare oltre è fare cultura, andare oltre tecniche di coltivazione, tecniche di caccia, tecniche di raccolta, tecniche di edificazione. Andare oltre, non dipendere da quello che mi capita, ma produrre le condizioni di vita, secondo possibilità, complessità, soluzioni diversissime a seconda dei luoghi e dei tempi, ma produrre le proprie condizioni di vita è andare oltre ciò che mi trovo davanti, io umanità. Solo che io umanità è un noi umanità, non è mai un io, nella valorizzazione intersoggettiva. Questo andare oltre è un agire secondo valore, perché è un agire secondo obiettivi, è un agire ragionandoci, è un agire volendo fare cose, e se voglio fare cose lo faccio scegliendo, non lo faccio da solo, intersoggettiva, cioè è per definizione un noi. L'umanità che fa cultura è un noi. 1871, Primitive Culture, definizione antropologica di cultura di base, Edward Burnett Taylor, è l'insieme articolato e complesso delle conoscenze, delle pratiche, eccetera, eccetera, dell'uomo in società. Cioè, il concetto di società è consustanziale alla nascita dell'idea di umanità, cioè al riconoscimento dell'idea di umanità. E però per De Martino, e questa sarà una cosa che come sottolinea Angelini parlando della fine del mondo, del libro della fine del mondo, sottolinea come questo sia un elemento anche di critica alla tradizione che lui ha abbracciato del marxismo, che notoriamente, e come apprezzato dallo stesso Benedetto Croce, fa grande posto all'economia, cioè alla produzione e riproduzione delle condizioni materiali di vita, come elemento per valutare la storia dell'umanità, per riconoscere le varie tappe della storia dell'umanità. Non sono le idee che producono le condizioni di vita, sono le condizioni di vita, economia, che producono le idee, dice Marx. Croce non è d'accordo, ma dice però è stato bravo a sottolineare il ruolo dell'economia. De Martino è d'accordo, ma dice non basta. Un limite di questa visione sta nel fatto che la stessa attività di produzione della propria vita e riproduzione economica della propria vita è già intessuta di questa cosa che lui chiama ethos. Cioè non c'è un economico puro che viene prima e l'ideale che viene dopo come conseguenza. Dentro l'economico c'è l'ideale, c'è l'ethos, c'è una volontà, un pensiero, un ragionamento, un progetto che è umanità, che fa parte dell'umanità stesso, che caratterizza e connota nella sua dimensione sociale, collettiva, intersoggettiva, dice in questo passo De Martino, l'umanità. Il rischio della caduta di quest'ethos, questo è quello che in tante parti chiama il dramma storico della crisi della presenza. Cioè non saperci più essere nella storia e nel mondo è quello che chiama dramma storico della crisi della presenza, che caratterizza essenzialmente le società etnologiche studiate nel mondo magico, che caratterizza fortemente il versante nostro interno del mondo popolare subalterno, quello che lui va studiando nelle società meridionali, ma è appunto una condizione che in realtà riguarda tutta l'umanità in modi e tempi diversi, sempre l'esempio appunto della guerra appena passata in Europa, che è stata una manifestarsi di questo rischio, il rischio della caduta di quest'ethos, quindi l'ethos come ingrediente, l'ethos andare oltre il dato, è un ingrediente dell'essere umani in quanto tali, ma il rischio che questa spinta si affievolisca, addirittura si fermi, e che quindi non si sappia più come fare per esserci nella storia, il rischio, la tensione tra compito del trascendimento e minaccia di movimento di opposto segno verso l'annientamento, in questo dramma sta l'umano. Cioè la caratteristica della umanità nella sua storia, nel suo presente e anche nel suo futuro, in quello che lui progetta come suo futuro, auspica come suo futuro, eccetera, questa tensione non si annullerà mai. Si lavora per il progetto e si rischia di non avere più forze, condizioni e capacità di far progetti. Questa tensione fra questi due poli è il dramma dell'umano. Quello che cambia naturalmente sono i contenuti di questi due poli, i modi per progettare e le capacità e la forza degli strumenti intellettuali, sociali, politici e economici che si sa mettere in campo nella progettualità, e gli strumenti a cui si può far ricorso quando insorgono crisi. Strumenti poveri nel primo versante e nel secondo versante disegnano la condizione della subalternità. Strumenti forti e strumenti ricchi, non tanto in senso economico, ma in quanto articolati, sofisticati, eccetera, su entrambi i versanti, disegnano la condizione della non subalternità. Il progetto è arrivare tutti ad avere strumenti ricchi e strumenti forti. Questo è un tema che c'è nella fine del mondo, questo tema arrivarci tutti, e che De Martino chiama unificazione culturale del genere umano, che naturalmente possiamo chiamarlo utopia, ma è insomma anche il paradiso per chi ci crede, è in un certo senso un'utopia. Che ne sai se ce l'avrai, quando, come? La differenza è che per il paradiso puoi fare una serie di cose, ma non puoi costruirtelo da solo. L'utopia della unificazione culturale del genere umano puoi fartela da solo, non è mai successo, e è andata male esattamente quel perno fondamentale che De Martino metteva al centro della sua concezione del tempo etico, cioè la rivoluzione d'ottobre in Russia, che quindi diciamo fa dare un giudizio storico a posteriori su tutta questa costruzione, ma la qualità non cambia, cioè è un progetto interamente umano. L'unificazione culturale del genere umano è una idea, appunto, certamente così, insomma, lontanissima orizzonte, di larghissimo e quindi anche lontanissimo orizzonte, che fa riferimento esattamente al fatto che si possa lavorare a superare tutte quelle cause di disparità che fanno sì che ci siano gerarchie sociali e culturali, e se non ci sono più le gerarchie e le disparità, non ci sono più le divisioni. Le divisioni sono una proiezione delle differenziazioni e delle gerarchizzazioni. Unificazione in questo senso, non nel senso che sono tutti uguali ed è un mondo di cloni, è il fatto che non c'è più l'alta cultura che sa storicizzare da una parte e la bassa magia cerimoniale che è un trucco per mettere la storia tra parentesi provvisoriamente e poi tornare a fare i conti con i guai di tutti i giorni appena è passata l'immediata emergenza. Che, diciamo, sparisca questa diversità di disponibilità e di capacità, lui la chiama unificazione culturale del genere umano, e sarebbe l'orizzonte ultimo del tempo etico, cioè del tempo in cui i valori culturali sono riconosciuti e praticati e vissuti come interamente di origine e interamente di destinazione umane. Questa dimensione, proprio questa formulazione, in termini sicuramente con ispirazioni e ingredienti culturali dentro diversi, ma con una mira, direi, fortemente analoga, l'aveva formulata, ma ovviamente all'insaputa del resto del mondo, Antonio Gramsci in galera, che parla anche lui esattamente di questo, di unificazione del genere umano. Ed è una cosa, in un certo senso, più unificazione, non mi ricordo qual era la formula esatta che usava Gramsci, ma è perfettamente traducibile in questi termini dei martiniani di unificazione culturale del genere umano, e in qualche passaggio De Martino vi fa riferimento, perché nel frattempo le cose che Gramsci ha scritto in carcere tra il 29 e il 35 sono state pubblicate, è, diciamo, abbastanza notevole, perché De Martino in fondo non aveva responsabilità, impegni, vincoli da dirigente di partito, è stato politicamente impegnato, ha fatto politica attiva, ma poi lui essenzialmente è un intellettuale che studia, ragiona, pensa, scrive, fortemente coinvolto nelle vicende del mondo, ma libero intellettualmente, assolutamente libero, nessuno gli può, diciamo, non risponde a una comunità rispetto alla quale debba rispettare regole. Le regole se le fa lui, quello che ritiene giusto lo propone. Antonio Gramsci era stato uno dei fondatori del Partito Comunista e quando fu arrestato era il segretario generale del Partito Comunista Italiano, che era un'organizzazione molto rigida, con un'ideologia molto rigida, e quindi che uno che teoricamente sarebbe stato il massimo rappresentante di tutto ciò, certo, mentre sta in galera, quindi non ha il problema di dirigere nulla e di dire a nessuno quel che può fare, sta chiuso lì in isolamento, può scrivere solo ai familiari e ricevere lettere dai familiari e basta, ma lui pensa al fatto, ed è appunto veramente, si può mettere in parallelo certe riflessioni di Gramsci con queste di De Martino che dicevo adesso, come orizzonte ultimo, cioè tutta la faccenda del fare la rivoluzione, la dittatura proletaria, la lotta di classe, la violenza, l'esercizio della forza, che era una cosa assolutamente teorizzata dai comunisti e praticata quando gli era possibile, lo ritenevano necessario, era un puro e semplice strumento, non era quello che avrebbe dovuto essere e rimanere tale, era una fase di passaggio per mirare appunto ad altro. Ma appunto, come dimostra l'esperienza dell'Unione Sovietica, le cose sono andate in modo totalmente differente, e questa è una questione appunto di riflessione storica. Però, bene o male, e anche questo è uno dei motivi per cui dei ragionamenti di De Martino, come dei ragionamenti di Gramsci, si continua a parlare, e vi è più anche qui, insomma, notevole nel caso di Gramsci, perché il comunismo è storicamente morto e sepolto, al di là delle opinioni rispettabili, insomma, di singole persone, ma in termini di progettualità storica, quelle su cui un De Martino poteva addirittura fondare una teoria della storia, è morto e sepolto. E ciò non di meno, di un tizio che era comunista, di sicuro come Gramsci, si continua a parlare. Evidentemente qualche spunto di riflessione che va oltre il dato storico in questo tipo di autori si può trovare. Questo di solito sono le cose che fanno parlare degli autori come di classici, cioè che in qualche modo superano il proprio tempo e la propria temperie. Questo non lo chiamerei però metastorico, perché è sempre un fatto storico dentro la storia, tant'è che se ne discute, si può essere in assoluto disaccordo sugli stessi identici dati di fatto. Io qui sono andato avanti un po' a ruota libera, e quindi cambiando tutto il programma rispetto a quello che pensavo di dirvi. Ci sono per caso altre domande, curiosità, anche prese di posizione di qualsiasi genere?
Ma posso chiedere una cosa? Si può dire che, assumendo che sia la magia di Sartre che il rito sono reazioni alle crisi?
Certo. Diciamo che li preesistono, nel senso che è... sempre per dire degli esempi forse stupidi, ma se io sto male devo prendere una medicina, vado in farmacia dove la medicina già c'è e la prendo in reazione allo star male. In questo senso, se questo voleva dire, certamente è una reazione, è un rimedio. Però la cosa appunto notevole che fa sì che esista una etnologia è che è una farmacia grandissima, fornitissima, e che l'umanità ha costruito nel corso di tutta la sua storia millenaria, costruendo appunto un repertorio di rimedi e risposte articolato, sofisticato, storicamente determinato. Cioè appunto questo per esempio è un lavoro che si fa con la comparazione, per cui il tarantismo c'è in Salento, sì, d'accordo, ma che elementi ci trovo dentro? E trovo che ci sono una serie di elementi che vengono dal mondo classico, che rispondono a cose che succedevano nel mondo classico come formazione storicamente determinata tra Medioevo e Settecento, dice De Martino. Quello è il tarantismo pugliese, però dentro ci trovo tante cose che erano ingredienti, come le medicine sono fatte di tanti ingredienti diversi, gli ingredienti li trovo anche altrove. Clara Gallini, mentre De Martino negli ultimi anni insegnava in Sardegna, si dedicherà a studiare il fenomeno dell'argia sarda, che non c'era già più, ma proprio sparita, ma era un complesso mitico rituale un po' simile al tarantismo, per cui c'era un essere mitico, che in sardo era l'argia, meno definitamente assimilabile a una aracnide come nel caso della taranta, un essere mitico che faceva cose un po' simili a quelle della taranta, e c'era anche lì interventi di carattere musicale, eccetera. Quindi l'argia sarda poteva somigliare al tarantismo pugliese. Quindi diciamo il repertorio è estremamente vasto di questi rimedi, però nell'immediato ci si ricorre, direi sì, come risposta a quello che diceva lei, insomma.
Posso chiedere
potrebbe essere un bene. Più o meno.
Il proletariato che ha preso il potere, quindi sarà il potere, il governo, quindi avrà la difesa di tutti. Però io non ho capito, ma tra questo esempio e invece tipo le testimonianze riportate da Franco Pinna in Germania, beh, io ho visto questo video di questi contadini che fanno tutte le danze per il grano che non cresce perché è inverno, ma se lei dice che di mattina sta là proprio per. Cioè, insomma, per portare gli strumenti di una cultura più alta, quindi occidentale, per risvegliare un po' da questo periodo, no? Cioè questo modo di consolarsi al centro della storia. Cioè, insomma, perché questi contadini che fanno tutte le danze intorno al grano, invece di fare danze per il grano, non coltivano altro? Cioè,
non
coltivano altro. Non capisco di Martino perché non. Cioè, il fatto che il rito consola dal peso della storia, ma non ha una rilevanza utile a livello sociale, non capisco, cioè, non capisco di Martino che tipo di lavoro fa su questo.
Ma un attimo, i contadini fanno esattamente cose perfettamente razionali, fanno tutto quello che è razionale, corretto e giusto secondo le tecniche agrarie e sono coltissimi di tecniche agrarie, espertissimi di conoscenze naturalistiche che si possono chiamare botaniche, zoologiche, di tecniche di allevamento, eccetera, eccetera. Sono bravissimi operatori professionali.
No.
In più c'è la magia.
Però quello che loro fanno, cioè che c'è la vernice del grano, che tutte dei liti proprio, che servono per discolparsi, cioè loro pensano che il grano non cresce perché loro lo tagliano. E non dicono, non pensano all'inverno quindi il grano non cresce.
No, un attimo, lo sanno benissimo che il grano non cresce perché è inverno, quello non c'è problema. È un rito propiziatorio, ma questo è, come dire, cioè prendiamo, rovesciamo il ragionamento. La storia dell'umanità mostra che il sentimento. Il sentimento è una parola sbagliata, però non me ne viene un'altra. La dimensione magico-religiosa è una costante della storia dell'umanità. C'è sempre stata, ovunque, sempre. L'umanità, da che appunto ha capito le cose, come si fa la caccia, come si fa la raccolta, come si fa la coltivazione, come si costruiscono le case, eccetera, eccetera, ci ha sempre aggiunto un côté, un aspetto, dell'altro di tipo simbolico che larghissimamente fa riferimento a una dimensione ultraterrena. E tutto questo, si scusi la rozzezza, uno lo chiama religioso o magico religioso. C'è sempre stato. Allora prendiamo atto che questo è e diciamo, funzioniamo così. Funzioniamo così. Siamo bravissimi a fare le case, però una volta fatta la casa, la ditta che poi evaderà le tasse, oppure paga la mazzetta alla mafia, cioè roba proprio di moderna, deve fare un'operazione finale, se no porta sfortuna. Cioè non so se è vero, però mi suona vagamente. Cioè si fa a tutti i livelli, sempre, comunque, e non si presumibilmente non si potrà non fare mai, e si può leggere in questi termini praticamente qualsiasi aspetto. Se lei vede, insomma, fa il diario minuto della sua vita quotidiana, dei suoi familiari o delle persone che conosce, qualche aspetto leggibile in questo senso lo trova di sicuro. Questo semplicemente fa parte dell'umano. De Martino ne legge e, insomma, diciamo che quando uno fa una teoria generale del sacro rischia quasi automaticamente di finire nel super generico. Quindi lui lavora su istituti specifici di cui si occupa, o insomma lavora un po' per settori, come è normale fare. Alcune di queste cose le definisce, le diagnostica con una funzione pratica come quella che decide, di cui abbiamo parlato finora. Se è un laureato in agraria che deve gestire un campo, non ci si aspetta che faccia dei riti con le provette, cercherà di lavorare con le provette. Ma quel laureato in agraria probabilmente è cattolico, o è comunista, o è romanista, o del Napoli, è la stessa cosa. Allora fa parte della vita della tribù dei laureati in agraria della facoltà di agraria di Portici un certo condivisione di complessi mitico-rituali che non hanno a che fare con la coltivazione, con la serra dell'idrocultura. Quella la manda avanti con le sue capacità tecniche e non sente il bisogno, forse, di aggiungerci altre cose. Il contadino non è laureato in agraria, ne sa spesso più del laureato in agraria su tante cose tecnicissime, botaniche, chimiche, zoologiche, eccetera, eccetera, e le fa tranquillo e sereno. In più, non essendo laureato in agraria, invece che essere semplicemente cattolico, è cattolicesimo popolare e quindi fa anche altre cose.
Quindi la risposta metastorica a un'evoluzione storica, alla storia, non è vincolante per poi una risposta invece utile?
Sono compresenti. Sono perfettamente compresenti e complementari. Questo è nella storia dell'umanità. È variabile il grado di come si può dire, di quantità dei due aspetti che ci stanno in ogni pezzo, però magari il contadino cattolico popolare non è tifoso di calcio e giudicherà folle l'agronomo che perde il senno per Maradona. Cioè, può darsi. Quindi queste componenti sono semplicemente compresenti. Il fatto è che se le componenti per cui si ha una particolare fiducia nella danza della falce o cose di questo genere sono preponderanti, questo, diciamo, non inficia minimamente le tue capacità di contadino, di operatore tecnico sul campo. Probabilmente non ti farà mai prendere nelle tue mani i destini della tua vita sul piano politico, che è quello che governa tutto. E quindi, per esempio, tu rimarrai sempre con il tuo campicello stento e morirai di debiti. Se tu viceversa ti convincessi di certe cose, capissi certe cose, studiassi certe cose, ti uniresti con tutte le persone che hanno i tuoi stessi problemi e invece di continuare a dare i soldi al latifondista coltiveresti tu il latifondo. Esempio super rozzo, ma siamo sullo stesso livello di Maradona. Però le due cose sono assolutamente compresenti sempre. Non è che poi, altra cosa molto interessante che lei ha detto, non è che De Martino va dal contadino della falce per cercare di spiegargli che bada che non si fa la danza delle falci, il gioco delle falci è un rito scemo, eccetera. Questo è quello che De Martino scrive nei suoi saggi e si dà come obiettivo, diciamo, di vita della comunità degli intellettuali progressisti, eccetera, eccetera. Ma nei confronti del rapporto diretto con le persone, lì vale l'aspetto della pietas storica, cioè il rispetto della vita delle persone così come sono fatte. Certamente lui si sente consentaneo e sereno e felice di stare insieme ai contadini progressisti di Tricarico che cantano il canto della la canta dell'Arabata, che dice che bisogna fare il socialismo, perché è d'accordo con loro. Ma lui rispetta integralmente la vita di tutti quanti così come è fatta, non è che pensa che va sul campo e porta il verbo e deve educarli. Nel libro La terra del rimorso ci sono in appendice, finito il testo, cinque appendici, o quattro quanti erano, scritte dai singoli specialisti che hanno partecipato alla ricerca. Una la scrivono lui e Vittoria De Palma, che ufficialmente faceva appunto l'assistente sociale, e in questa appendice fanno tutti dei ragionamenti su come dovrebbe cambiare la società salentina affinché possa sparire il tarantismo, perché le condizioni saranno migliorate socialmente, culturalmente ed economicamente, e non ci sarà più bisogno di stare male e quindi trovarsi la soluzione del tarantismo. E se si starà male lo stesso, magari si andrà dallo psichiatra e non da Luigi Stefani, violoncellista, e Salvatore Amarzo, tamburellista. Ma non va nelle case, non va da Maria di Nardò dicendo no, non fare così, la prossima volta che ti senti male vieni a Roma che andiamo in clinica. No, va, vede cosa c'è, ascolta, si fa raccontare, eccetera, e basta. Non è che dice qualcosa a qualcuno, o men che meno abbia un atteggiamento, come dire, poveracci questi che invece andare dallo psicanalista o dallo psichiatra ballano e danzano. Non è proprio questo l'atteggiamento, né etico, né scientifico, né umano. Quindi, appunto, non pensiamo che l'idea sua, le cose devono cambiare, tutti devono acquisire gli strumenti, eccetera, passi per vado io che la so lunga e gliela racconto. Io che la so lunga, innanzitutto cerco di raccontargliela ai miei pari, e quindi me la prendo con gli etnologi, con Croce, con quelli con cui polemizzo, miei pari. Con gli altri non me la prendo mai. Scrivo e dico delle cose per cercare di dare il mio contributo a che tutta la società e tutto il contesto cambi e anche loro ne beneficino. Ne parlo più direttamente con quelli con cui già siamo largamente d'accordo e ragioniamo insieme su delle cose. Anche su questo ci sono dei passaggi, appunto, in quei due saggi che raccontavo. Nelle note di viaggio, il secondo comincia con i racconti di Luigi Dragonetto, che racconta dei versi, delle filastrocche, eccetera, sul nato perso, suo sfortunato. Noi stiamo malissimo, ma perfino quando sono nato io mia mamma era uscita. La culla che mi doveva cullare era di ferro e non si muoveva. Il prete che mi doveva battezzare stava in un altro paese. Sono nato disastrato. Luigi Dragonetto di Irsina gliele racconta nella camera del lavoro e dice: De Martino, poi noi abbiamo fatto delle chiose, delle commenti a questi suoi racconti di carattere tutt'altro che religioso. Dragonetto è socialista, io sono socialista, abbiamo detto le cose devono cambiare, non è giusto che la gente nasca in modo disastrato. Però con gli interlocutori che non vede nella camera del lavoro, che non sono socialisti, eccetera eccetera, non è che lui cerca di spiegargli le cose, di fargli cambiare idea o ha un atteggiamento in qualche modo di tipo pedagogico. Lo scienziato sta lì per raccogliere dati, poi li racconta nei libri, e la strada che lui innanzitutto pensa che può percorrere per cambiare il mondo è quella di farsi studioso e autore, anche politico, perché l'ha fatto per un periodo della vita, però ritiene che il massimo del suo contributo che può dare è essere uno bravo a fare queste cose qua, e questo cerca di fare. Però non c'è un'idea pedagogica e di intervento diretto sul campo da parte sua. Grazie.
Scusi, io non ho capito dove sia l'impresa tra storia e metastoria.
Fra?
Storia e metastoria.
La metastoria, meta è un prefisso che si usa in tanti campi, una espressione, cioè le frasi che diciamo, che io sto dicendo e che lei ha detto per fare la domanda, sono in lingua italiana. E lei dice: che differenza c'è fra storia e metastoria? Questa è una informazione, diciamo così, in forma di domanda, ma è un'informazione. Io le rispondo con una risposta che è in forma di contenuti e quindi di informazione. Se io dico, per risponderle in italiano corretto dovrei eccetera eccetera, o lei ha detto una cosa scorretta o mi corregge, cioè se io parlo della lingua italiana sto facendo un'operazione metalinguistica. Se io uso la lingua italiana per scambiarci notizie, informazioni eccetera, sto usando la lingua italiana. Se uso la medesima lingua italiana per parlare della lingua italiana, sto facendo un'operazione metalinguistica, cioè qualcosa che parla della lingua, sempre usando la lingua e sempre veicolando informazioni, ma in più parla della lingua. Quindi meta vuol dire sempre questo, un'operazione metastorica, un rito che ha una funzione metastorica. La metastoria è sempre storia, perché tutto ciò che fa l'umanità e che succede all'umanità è storia. Ma è una storia con una caratteristica un po' particolare. Nella fattispecie delle cose di cui parla De Martino, su cui lei chiedeva, è una storia che fa finta di non essere storia. Cioè succedono veramente quelle cose, si fanno gli scongiuri, si fa la lamentazione funebre, si fanno i riti, appunto, che succedono. Succede un martedì, succede una domenica, da una certa ora a un'altra ora il tempo storico ha continuato a scorrere, ma abbiamo fatto insieme delle cose che si sono, per convenzione che condividiamo, poste su un altro livello che non è più storico, ma in qualche modo se ne pone fuori, un po' come appunto se parlasse della storia. Il fatto, questa era la concezione del tempo, appunto. De Martino dice che la concezione del tempo del cristianesimo è una concezione particolarmente sofisticata e elaborata, perché riesce a tenere insieme due aspetti: il tempo lineare, cioè con un inizio e una fine, che è una cosa che apre alla possibilità della storia, cioè le cose succedono in una certa successione e l'umanità può fare cose, ma nello stesso tempo è anche un tempo circolare, perché appunto c'era il fondamento della venuta di Cristo che con la sua vita fa da modello a questo. Il tempo liturgico è un tempo che è metastorico. Ogni messa, che è sempre uguale a se stessa, anche se si svolge e si sa perché bisogna andare puntuali dalle 11 a mezzogiorno eccetera eccetera, mentre succedono le cose della messa, quella non è più storia, è un pezzo di metastoria, è un star fuori della storia e che parla di una storia avvenuta 2000 anni fa. Ne parla sempre nello stesso modo, c'è sempre il momento, c'è una scansione fissa, no? Variabile un po' a seconda dei momenti dell'anno, eccetera, ma una scansione fissa di atti che dà il segnale: noi non stiamo, diciamo, nel corso del tempo normale, è un tempo speciale, nel mentre che stiamo facendo queste cose che sono sempre le stesse. E questo si ripete sul ciclo dell'anno, perché l'anno passa, cambia, il 2017 viene dopo il 2016, prima il 2018, eccetera, eccetera, e succedono cose nel tempo, ma l'anno liturgico è sempre uguale a se stesso. La Pasqua con la resurrezione, la passione e la resurrezione è il perno dell'anno liturgico. Passato quello vengono altre scadenze e l'anno dopo si ricomincia da capo. Quindi in qualche modo c'è un modello anche di meta storia inserito nella storia. È una storia che non passa, che si ripete, che si ripropone come modello di riferimento, nella fattispecie in microsintesi, della vita del Salvatore che è venuto, che ha fatto certe cose per l'umanità e che ritornerà alla fine dei tempi a farle una volta per tutte. Nel frattempo, nell'attesa di questa fine dei tempi, io vado avanti con questa ripetizione rituale dell'anno liturgico, che è una cosa che si può vivere assolutamente a tutti i livelli, dal più semplice e meno sofisticato a Papa Francesco, che è uno dei massimi intellettuali dell'epoca vivente, dell'epoca moderna, grande politico, grande pensatore, eccetera eccetera, ed è esattamente interno a questo tipo di ottica culturale. Non so se ha capito il concetto di meta, però il meta si applica appunto a tante cose diverse. Nella fattispecie, per quel che ci riguarda, appunto, è come se fosse un pilota automatico. Il pilota guida lui. Se la tratta è standard, quella è la rotta che devi seguire, a quell'altezza devi stare, quella è la velocità che devi tenere, puoi programmare il computer di bordo, spingi un pulsante e va il pilota automatico, ed è una sospensione dell'attività che uno deve fare deliberatamente. Ti muore il marito, padre dei 5 figli, tu vai, metti il pilota automatico alla lamentazione funebre di tutta la comunità e non devi pensare a quello che ti è successo. Devi fare quelle cose che sai che si fanno in quel contesto e basta. Non pensare ti aiuta a sopravvivere. Quindi il gioco della falce ti aiuta a sopravvivere di anno in anno. Tu sai benissimo quello che devi fare e lo fai. Ma in più fai queste cose che sono un complemento meta-storico alle attività storiche e razionali che si svolgono nel 90% del tempo. Bene, prego, prego.
Dico ovviamente la distinzione che fa De Martino, ma da un punto di vista emico non c'è questa consapevolezza di meta storia.
No,
certo.
Sì. Bene, allora grazie mille delle domande e... Non so, forse la prossima volta, siccome siamo un po' in ritardo con i tempi, attacco direttamente a parlare della Signorelli e diamo per buono tutto quello di cui non si è parlato oggi. Vediamo. Arrivederci.
C'è un ricevimento adesso.
Grazie, arrivederci.